Qual è stata l'ultima frase pronunciata dai bambini? Il frutto dello spirito adesso noi sappiamo. E noi che bambini lo siamo un po' meno, anche se sarebbe bello esserlo ancora, lo sappiamo? Li sappiamo elencare tutti e nove, nell'ordine in cui sono scritti? Bene, compito a casa. Allora, qualche settimana fa avevo introdotto questo tema con una certa divagazione, se vogliamo dire, sul quell'invito di Gesù a venire a lui, chi c'era si ricorda, non rientro nell'argomento, e l'elemento comune che mi aveva colpito è questo venite, cioè questa azione, questo muoversi verso, e quando Paolo parla del frutto dello Spirito, dice camminate, quindi l'azione. Sintetizzo un po' alcuni punti dell'altra volta invece riguardanti proprio come Paolo si esprime. Allora, leggiamo prima in Galati 5, dal versetto 19. Dal versetto 19 leggiamo, cominciamo dal versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha i desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, avevamo considerato come definire il frutto, come l'effetto prodotto dallo Spirito o il risultato del camminare secondo lo Spirito e ci siamo posti delle domande cercando di dare una qualche risposta. Perché la parola frutto è associata allo Spirito Santo, mentre la parola carne è associata alle opere? Che cosa si intende per carne? Perché quando parla di frutto parla al singolare, mentre le opere al plurale? Cosa significa camminare secondo lo Spirito? E poi adesso aggiungo un'altra domanda, e questa la vedremo, perché usa la parola desideri sia in riferimento alla carne che in riferimento allo Spirito? Allora, abbiamo visto che carne indica la natura dell'uomo corrotta, quindi sottoposta al dominio e al controllo del peccato, indica l'essere istintivo, ribelle e separato da Dio. E le opere sono le conseguenze di questo stato. Lo Spirito indica la presenza di Dio nell'uomo nuovo, nato in Cristo. È qualcosa di naturalmente estraneo alla natura umana, che si intromette, mi è piaciuta questa parola, si intromette nella realtà dell'uomo perché vuole prenderne il controllo. Camminare secondo lo Spirito indica che vengono posti dei nuovi parametri di riferimento che determinano un modo nuovo di pensare, la mente di Cristo, altrove altrimenti detta, un nuovo modo di pensare e quindi di essere, quindi di vivere. Frutto indica il risultato, l'effetto di questa presenza dello Spirito. E avevamo indicato che il frutto in questo senso dà l'idea di qualcosa che non c'è ma che ha bisogno di essere originato, che si deve formare. e quindi questo è un processo che richiede tempi più o meno lunghi, che comunque sia durano tutta la vita. E si compone delle fasi, abbiamo indicato lo spuntare della gemma come la presa di coscienza e di conoscenza del proprio stato. La formazione del fiore è la conoscenza che comincia a trasformare l'io. L'impollinazione, che è l'azione generatrice, che genera, che sta creandosi qualcosa. La formazione è il frutto che comincia a manifestarsi. La crescita vuol dire che non si rimane allo stadio iniziale. La maturazione, il frutto è pienamente formato, ben visibile e attraente. Attraente vuol dire che richiama l'attenzione. Le opere sono indicate al plurale e sono tante. Abbiamo letto, ne sono state nominate 15. Nei versetti dal 19 al 22, ma sono molte di più, infatti a un certo punto dice «e altre simili cose», probabilmente se le elencava tutte non bastava tutta la Bibbia. Il frutto è indicato al singolare perché rappresenta qualche cosa di unico, completo, inscindibile e che si manifesta in tutti gli aspetti dell'essere umano. La descrizione che ne segue non è un elenco di qualità in cui ci si può sentire possessori più o meno, in parte, qualcosa più, qualcosa meno, ma è un tutt'uno prodotto dallo spirito quando viene lasciato libero di agire. Una nota, mi sono domandato, ma Paolo, quando parla delle opere della carne, di chi sta parlando? Sta descrivendo i comportamenti di un non credente? O forse i comportamenti di un credente carnale? O forse i comportamenti di uno appena convertito? Interessante la domanda. Se per carne si intende la natura umana, che comunque continua a esistere nel credente, è evidente che si tratta di opere, cioè di prodotti che possono ancora manifestarsi nel credente, a prescindere dal quando e dal come si manifestano. Infatti, altrove leggiamo, se diciamo di essere senza peccato, mentiamo e la verità non è in noi. E credo che l'esperienza personale di ciascuno possa dire qualcosa in proposito. Non approfondisco il tema, lancio soltanto dei spunti di riflessione. Se però si considera l'affermazione che abbiamo letto al versetto 21, quando Paolo dice, come vi ho già detto, vi preavviso, che chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio, allora questo mi complica le cose. Allora posso concludere che con questa affermazione Paolo si riferisce ai pagani di allora che oggi definiremmo i non credenti. Se così è, allora io me ne sto tranquillo. Sono tranquillo, non appartengo a quella categoria. È così? Lascio a voi di riflettere, però vi invito a leggere quanto Paolo scrive in Romani 7, dal versetto 14, non lo leggo adesso perché ci porterebbe un po' fuori tema, però è un tema interessante sicuramente da riprendere in un contesto diverso. Allora, andiamo avanti. Che cosa è un desiderio? Beh, la risposta credo che sia abbastanza ovvia. È qualche cosa a cui aspiro? Qualche cosa che mi piacerebbe ottenere, al di là che lo possa ottenere. Qualche cosa che vorrei essere, però mi rendo conto di non averne le capacità. Paolo evidenzia una contrapposizione, e uso la parola contrapposizione proprio per indicare una cosa che si oppone all'altra, parlando di desideri della carne, prodotti dalle opere e che producono le opere della carne, e i desideri dello spirito che producono il frutto dello spirito. Quindi la nostra carne ha dei desideri innati, lo spirito ha dei desideri. Solo che i desideri dello spirito non sono per se stesso, sono per noi. E Paolo sottolinea proprio che cosa c'è all'origine di questi desideri. La carne, cioè la natura umana, natura di peccato, di ribellione a Dio, che quindi ha spostato la sorgente dei desideri e i desideri stessi su un piano completamente diverso da quello che era originato da Dio. Lo spirito che ha dei desideri che sono in linea con il pensiero, la volontà di Dio. Questo contrasto potrebbe farci porre una domanda. Esiste una via di mezzo tra questi due desideri? Cioè, un po' dell'uno, un po' dell'altro, perché insomma in fondo siamo umani, siamo quello che siamo, e eccetera, eccetera. Esiste una forma di equilibrio fra queste due parti, che in realtà la parola più appropriata è compromesso. Il fatto di ritenermi coerente con certi aspetti del frutto dello spirito è sufficiente per giustificare l'esistenza, anche in modo soft, di qualche opera della carne? Ma in fondo questo, no, qui mi sento, Signore, grazie perché mi sento così, ma comunque uno compensa l'altro. La risposta è no, in modo categorico. Paolo parla proprio di contrapposizione. È categorico, come categorico Gesù quando afferma: chi non è con me è contro di me. Quando parla di chi crede e di chi non crede, non di chi crede un pochettino. Quando dice non potete servire due padroni. Oppure nell'Apocalisse leggiamo nella lettera alla chiesa di Laodicea: non siete né freddi né ferventi. Cioè di fatto non state né da una parte né dall'altra. Per cui vi vomiterò. Brutta parola. In altre parole, vi accontentate di una via di mezzo, di un compromesso. No, vi vomiterò. Non è bello un Dio categorico, ma il Dio è un Dio di misericordia, è un Dio di amore. Fate voi. Il cammino di formazione e di crescita attraverso la santificazione, il tema meriterebbe altri approfondimenti, è quello che mi porta a maturare, a fare i miei i desideri dello Spirito. Un cammino, camminare secondo lo Spirito. È questo tipo di crescita che allontanerà man mano ciò che in me è ancora legato alle opere della carne. La perfezione? Certo, un giorno saremo nella perfezione, ma ciò che conta per l'opera dello Spirito è il cammino costante, continuo, progressivo. Non è detto che non ci siano le cadute, ma sono fatti accidentali. Altrimenti lo Spirito non promette, non mantiene quello che promette. Abbiamo visto che questi desideri hanno origini diverse e inconciliabili. I desideri della carne sono propri della natura umana e non c'è bisogno di andarli a cercare, vengono da soli. Mentre i desideri dello spirito ci sono naturalmente estranei. Certo, possiamo adoperarci per migliorare tanti aspetti del nostro comportamento, del nostro carattere, e possiamo anche riuscire in qualche cosa con la volontà, sicuramente, ma non riusciranno mai a portarci al pieno adempimento dei desideri dello spirito, con le nostre forze. Non possiamo arrivarci, malgrado passi di miglioramento che possiamo compiere, ma con chissà quanta fatica, a meno che lo spirito non abbia il controllo, non sia lasciato libero di controllare e guidare la nostra vita. Ecco perché quando leggiamo quegli inviti ripetuti, essere ripieni di spirito, non spegnere lo spirito, non contristare lo spirito, il senso è proprio questo. Si tratta di camminare sulla base di ciò che lo Spirito ha immesso nel credente e quindi sulla base di ciò che lui desidera e insegna. Altro aspetto, ritorno su quello del camminare, quindi azione, movimento. Se si resta fermi, si rimane nella condizione di partenza. Se uno non cammina rimane dove si trova, mi sembra tanto ovvio. Il camminare è la condizione, camminare secondo lo Spirito è la condizione perché si verifichi quella trasformazione di cui lo Spirito, la parola ci parla, e quindi il produrre il frutto dello Spirito. Allora, vediamo un momentino questo frutto. No, aspetta un momento ancora. Allora, la descrizione di Paolo mette in luce diversi aspetti. Intanto, mi raccomando, se vi è capitato di usare la parola frutti, dimenticatela. Frutto al singolare, e vedremo perché. Il frutto è un tutt'uno inscindibile, inseparabile. Non possiamo separarlo e scegliere cosa ci piace di più, ciò che troviamo più consono al proprio carattere, e tralasciare il resto o minimizzarlo. Non è un elenco di qualità tra le quali andare a pescare o a scegliere quella che ci piace di più perché in fondo fa un po' parte del nostro carattere, no? No. A volte questo frutto viene raffigurato come un grappolo d'uva. Non è appropriato, perché io da un grappolo posso staccare qualche acino, ma il grappolo rimane grappolo, e posso anche non accorgermi che qualche acino è stato staccato. È importante perché è buono che noi ci raffiguriamo le cose in un certo modo, ma cerchiamo di farlo con coerenza, in modo che l'immagine rappresenti esattamente quello che vogliamo intendere, o meglio, quello che la parola intende. Se proprio vogliamo rimanere nel campo frutticolo, credo che, anche se poi andiamo su un piano diverso, credo che l'arancia sia un po' più appropriato, perché innanzitutto devo sbucciarlo e quindi non è. Poi ne devo tirare fuori almeno uno spicchio. Chi di voi andrebbe a comprare un arancio così manomesso? No, lo mettiamo da parte. Ma il punto è un altro. Andando avanti su queste valutazioni, Non voglio forzare il testo, ma sono convinto che l'ordine con cui le varie manifestazioni di questo frutto, nel modo con cui sono elencate, non è casuale. Questo ordine ha un significato e un rapporto diretto, e lo vedremo. Queste 9 componenti racchiudono in sé tutti gli aspetti caratteriali, ciò che sono, e relazionali, il rapporto con gli altri. E possono essere sintetizzate con il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso. Se vogliamo capire che significa questo comandamento, studiamoci queste nove sfaccettature, questi 9 aspetti del frutto dello Spirito. Sono principi che, ad esempio, Paolo richiama in un modo molto diverso al capitolo 13 di Prima Corinzi, dove al centro c'è l'amore. Ma anche poi Filippesi 2, ci sono altri passi. Pietro ne parla nella sua seconda epistola, quando dice a questo aggiungi quello, sta di fatto dicendo la stessa cosa con un ordine diverso. Mentre Paolo qui parte con amore, Pietro lo mette in fondo. Paolo esprime l'origine di tutto il resto, Pietro il manto che avvolge tutto quello che ha esposto alla fede, alla conoscenza, eccetera, eccetera. Ve lo leggete poi per conto vostro. Allora, quale immagine, qui esprimo un mio pensiero, non voglio imporlo per chi ama scegliere immagini diverse, ma personalmente credo che sia più appropriata quella che avete visto prima mentre i bambini cantavano, quella di una catena. Intanto ringrazio Milena e Gioia che hanno saputo concretizzare il mio pensiero, perché sono loro che hanno elaborato questa immagine. Io ho detto loro cosa vorrei e loro hanno fatto questo lavoro. Grazie anche pubblicamente. Allora, la catena è un insieme inseparabile, è formata da maglie o anelli. Per togliere una di queste maglie o anello, devo spezzare la catena. E questo vuol dire che interrompo il collegamento con la maglia precedente, ma anche con la successiva. La catena viene interrotta. Ogni maglia è concatenata sia a quella che la precede, sia a quella che la segue. Ma la prima e l'ultima maglia, a loro volta, devono essere collegate a qualcosa, se no a che serve quella catena? A cosa serve una catena se non è collegata a qualcosa che la tiene salda e la sostiene? A cosa serve una catena se all'ultima maglia non è collegato nulla? Non serve a niente. Immaginiamo che la catena raffiguri ciò che tu sei. Con la prima maglia collegata a Cristo e l'ultima maglia collegata al tuo prossimo. Credo che così mi sento di raffigurare il frutto dello Spirito. Da una parte il tuo rapporto con Dio in Cristo e dall'altra parte le manifestazioni visibili di questo rapporto verso me stesso e quindi verso il prossimo. Ama il Signore, ama il tuo prossimo come te stesso. È importante crearsi un'immagine nella sua imperfezione, che però ci serve anche per ricordare la cosa. Ora, facciamo una breve escursione del frutto dello Spirito e pensavo di chiudere l'argomento questa volta, però le cose che vengono fuori soffermandosi, studiando, confrontando, sono talmente vaste che è impossibile. E allora, oggi ne faccio semplicemente una elencazione, ma sottolineando per ciascuna di esse il rapporto con lo Spirito, altrimenti rimane una serie di definizioni. Poi, come buone intenzioni, buoni propositi per il nuovo anno, ne faremo un approfondimento un po' più dettagliato. Due. Allora, Paolo parte dall'amore, facendo una ricerca tra significati, senso biblico, senso etimologico, tutto quello che si vuole. Intenso, io sono arrivato a questa definizione, intenso sentimento di affetto, disposizione profonda verso qualcuno, desiderio di rimanere unito all'altro, cercare l'altro e il piacere dell'altro, il desiderio di conoscere l'altro e di essere conosciuti dall'altro. Questo altro è prima di tutto Dio. È il senso della presenza dello Spirito in me. Senza la presenza dello Spirito o accantonando lo Spirito, questo amore che è all'origine di ogni realtà che sussegue, non è possibile. Non è possibile. Quindi vediamo questa definizione riferita a Dio. Quando diciamo che Dio ci ha amati per primi e quindi noi amiamo perché Lui ci ha amati, è qualcosa che possiamo affermare solo per la presenza dello Spirito in noi. Se non c'è amore, o se non c'è questo pieno senso, questo amore, non può esserci una piena gioia. Intenso stato d'animo di contentezza, di felicità, rapportata alla maglia della catena precedente, non alle circostanze della vita, altrimenti la gioia crolla. La presenza dello Spirito in me rende concreto questo amore verso Dio e mi fa afferrare tutto il senso del suo amore verso di me. È questo che produce una vera gioia. Una piccola parentesi, vi voglio far vedere una bellissima foto che esprime il senso della gioia spontanea. Credo che genitori ne hanno fatte di fotografie ai propri bimbi in questo. Per non fare torto a nessuno ho preso una foto che non appartiene a nessuno di noi. È bellissima. Non c'è un motivo preciso per cui queste due bimbe debbano manifestare la gioia in questo modo. Infatti il senso è la gioia di vivere. Semplicemente perché vivono e con ogni probabilità sono circondate dall'affetto, dall'amore, dalla cura dei genitori. Ecco, dai bambini c'è tantissimo da imparare, tantissimo. Ma ho trovato e ho inserito io quella frase di Seneca che mi ha fatto molto riflettere. Lasciamo perdere il latino. Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. E chi è la verità? Non cos'è la verità. Perché è Pilato che ha chiesto a Gesù che cosa è verità. Gesù non si presenta come una cosa, ma come una persona che è la verità. Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. Gioia. Torniamo al nostro elenco. La gioia produce pace. Torniamo all'altra maglia della catena. serenità, tranquillità nello spirito e nell'animo. E questo è lo stato in cui lo spirito desidera farmi vivere. La pace produce pazienza. Quando pensiamo alla pazienza, ci pensiamo automaticamente al nostro modo di reagire o di non reagire nei confronti delle persone, delle circostanze, di tutto questo, sbagliato. Questo rientra nell'autocontrollo. La pazienza di cui qui parla è tutta un'altra cosa. La pazienza, se voi fate una ricerca nella scrittura, quando si parla di pazienza, sì, c'è anche un accenno al rapporto orizzontale, ma è prima di tutto qualche cosa che è un rapporto con Dio. È per questo che la definizione che ne ho cercato di nella sua imperfezione è una intima tranquillità che porta a vivere serenamente e fiduciosamente nell'attesa di un adempimento, nell'attesa che qualche cosa che è stato promesso, che è stato assicurato, succeda. Questa è la pazienza secondo Dio. A volte sopportandone i disagi. Proviamo a pensare alla pazienza dei nostri fratelli e sorelle perseguitati. Perché sono così? Fiduciosa attesa di un adempimento malgrado i disagi. Correggiamo i termini, le definizioni che noi diamo, cerchiamo di calarle di più nel senso della scrittura. E poi qui, e quindi è una disposizione interiore alla calma, all'obiettività. In altre parole, la fiducia che lo Spirito crea in me. Queste quattro maglie o anelli hanno di fatto parlato o ci parlano del nostro essere interiore. Non c'è ancora in questa una manifestazione esteriore, perché parlano prima di tutto di noi stessi dentro, di ciò che siamo dentro. Prima ancora di pensare alle relazioni con gli altri, con noi stessi prima di tutto e con gli altri. Perché da quello che noi siamo dentro, da come il frutto dello Spirito si manifesta dentro di noi per queste voci che abbiamo visto, che si può andare avanti. Quindi non possiamo fermarci, non posso fermarmi a considerare la bontà, se prima non ho considerato per me stesso le maglie precedenti. Soprattutto come vivo il rapporto con Dio per quanto riguarda quello che abbiamo visto, l'amore, la gioia, la pace e la pazienza. La benevolenza è una buona e affettuosa disposizione d'animo che si manifesta con la disponibilità, con l'accoglienza, con l'amabilità, con il dare importanza ad altro, con lo spirito di servizio. Qui siamo al passaggio graduale tra l'intenzione e l'azione. Allora, tutto quello che abbiamo visto prima, le quattro maglie precedenti, producono questa intenzione dentro di me, questa disposizione. Quindi questa intima intenzione, intima disposizione prodotta dallo Spirito, dandomi in che il modo con cui mi rivolgo all'altro. E lo vedremo poi quando torneremo sull'argomento, c'è una enormità di citazioni della Scrittura dove usano proprio questa parola benevolenza, in un modo che non ha bisogno di troppe altre spiegazioni, perché sono talmente evidenti. Lo vedremo. La bontà, uno potrebbe dire, ma la benevolenza e la bontà sono la stessa cosa. Sì e no. perché la bontà la vedo come la manifestazione visibile della benevolenza, cioè di ciò che sono dentro, della mia intenzione, della mia disposizione, la bontà ne apre le porte. Generosità d'animo, disposizione e azione per il bene dell'altro. È quello che lo Spirito anima in me per mettermi in azione verso l'altro. Fedeltà. Fiducia negli altri. Aia. Aia. No, io non mi fido. Non vuol dire superficialità, non vuol dire creduloneria. La fiducia va costruita. La fiducia appoggia su delle basi solide. E queste basi sono la conoscenza dell'altro. Io non mi posso fidare come principio di chi non conosco. Poi fedeltà è piena coerenza con gli impegni presi, quegli impegni che a volte sull'onda dell'emozione, pronto, o quegli impegni che invece non si prendono perché è più comodo starsene seduti. Immaginate la parola impegno e metteteci tutto quello che volete. Ma poi c'è anche interessante quello di non andare a perdersi in altre direzioni. La fedeltà produce costanza, chiarezza, fermezza. Perché? Equilibrio, stabilità e costanza. Lo Spirito non mi lascia ondeggiare perché mi dà delle certezze. Mansuetudine, dolcezza, modestia, umiltà, gentilezza, tatto, delicatezza e aggiungete tutto quello che volete. Qui lo Spirito mi insegna quale sia la vera forza. C'è un modo che porta a considerare nella realtà umana, in tutti i suoi aspetti, a considerare che la vera forza, la forza, uno è forte quando è aggressivo, quando è in grado di mettersi al di sopra degli altri, far valere se stesso a discapito degli altri. L'arrivismo. Quella è la vera forza? Lo Spirito mi insegna quale è la vera forza. È la mansuetudine, con ciò che comporta e ciò che significa. Ovviamente cade ogni senso di rancore, di aggressività, di rabbia. Non è che spariscono improvvisamente, ma lo Spirito è in grado di lavorare. E alla fine, l'ultima maglia, l'autocontrollo. In tantissimi aspetti della nostra vita abbiamo bisogno di controllare, di autocontrollare appunto questi aspetti, questi istinti. Temperanza, castità, padronanza di sé, sapersi tenere a freno, non lasciarsi andare, sapere fermare le proprie reazioni e istinti. Ecco che dobbiamo far entrare il concetto che normalmente abbiamo, come dicevo prima, della pazienza nell'autocontrollo. Perché quando diciamo mi hanno fatto perdere la pazienza, di fatto imputiamo una colpa agli altri. Ma se io dico non sono stato capace di controllarmi, allora io guardo a me stesso, capite la differenza? Capovolgiamo i nostri modi di pensare. Lo Spirito vuole anche questo. In conclusione, magari rimettiamo la catena, poi vi manderò per email questo testo e lo stamperò per chi non ha l'email, così potrà riflettere per proprio conto. Rimettiamo la catena. Se non c'è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine o autocontrollo, o perlomeno se non c'è in modo pieno, perché non, questo non vuol dire che non ci sia del tutto, ci mancherebbe altro, ma se c'è qualcosa che manca, qualcosa che è insufficiente, non può esserci pienezza di vita cristiana. Allora, ritorniamo al discorso di prima di chi c'è attaccato alla prima maglia e chi attacchiamo all'ultima maglia. La volta prossima, senza la proiezione, bisogna che recitiamo tutti quanti nell'ordine giusto queste cose, eh? Ecco, e se no ci facciamo aiutare dai bambini. A volte ci rendiamo conto che manchiamo di amore, no? Sì, mi rendo conto di manco di amore e che devo amare di più. Bene, è una bella affermazione, bella quanto generica. Se ci misuriamo con il frutto dello Spirito, allora scopriremo come concretizzare questo amare di più. Perché sapremo dare, grazie al frutto dello Spirito, sapremo dare un senso alla nostra affermazione sincera, legittima, devo amare di più. Il frutto dello Spirito riconduce tutto al carattere di Gesù. Tutte questi aspetti, qualcuno ha identificato anche, e ci sta bene, le facce di un diamante. Ogni faccia riflette la luce in un modo diverso. Anche questa è una bella raffigurazione, anche se un po', a mio avviso, un po' poetica. Ma comunque ci sta. Carattere di Gesù, dove tutti questi atteggiamenti, nella loro pienezza, hanno caratterizzato il suo essere e il suo rapportarsi con gli altri. Quindi lo Spirito rende possibile ciò che era proprio di Gesù. Io mi fermo qui e gli approfondimenti li faremo essere, se vogliamo, se volete, i buoni propositi per il prossimo anno. Preghiamo. Signore Padre nostro, quanto è profonda la tua parola, ma è una profondità che ci consenti di sondare, non rimane incomprensibile. Se il nostro desiderio è quello di conoscere te, tu ci metti in condizioni per l'opera dello Spirito di conoscere il tuo pensiero, le tue vie, e sono quelle di cui abbiamo bisogno, Signore. Che la tua parola, con queste riflessioni, possano farci del bene e condurci, Signore, a vivere sempre di più nella realtà e la realtà del frutto dello Spirito, in tutti gli aspetti. Grazie Padre per l'opera che hai iniziato in noi, in ciascuno di noi, e che vuoi continuare fino a quando, come tuoi figli, saremo nella perfezione eternamente con te. Amen.